Allora, come promesso, stamattina parliamo anche del nuovo libro del meteorologo, divulgatore ambientale e scrittore modenese Luca Lombroso. Luca, buongiorno, benvenuto su Radio Pico.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, il tuo nuovo libro si intitola Attenti al meteo, tornado, alluvioni, grandine e saette, edito da Arte Stampa. Qual è l'obiettivo che ti sei posto quando hai pensato di scrivere questo libro? Cioè, qual è il messaggio principale che vuoi far arrivare al pubblico dei tuoi lettori?
Dunque, i messaggi sono in realtà due. Il primo è dare una cultura meteorologica, imparare a distinguere la meteorologia, diciamo, buona, la buona meteo, dalle meteo bufale e come si usano le in poi i vari fenomeni. Il secondo obiettivo è molto importante, cioè convivere con i fenomeni estremi, quindi imparare a conoscerli, imparare come reagiamo sbagliandoci, come invece dovremmo reagire per proteggerci da eventi che sono ormai una nuova normalità, come l'ottobre che si è appena concluso, a tutti gli effetti un evento estremo, anche se sembra che sia stato, tra virgolette, gradevole.
Ecco, esattamente, quindi nel tuo libro troveremo un sacco di informazioni su come comportarci in caso ad esempio di alluvioni, di tornado, ondate di caldo, no? Anche su come interpretare, dicevi, l'allerta meteo. Quindi potremmo considerare la meteorologia uno strumento di difesa da questo punto di vista?
Assolutamente sì, la meteorologia è riconosciuta come uno strumento di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso l'emissione dei cosiddetti allerta precoci o comunque anche gli allerta meteo 24-48 ore, è uno strumento di adattamento al clima che cambia.
Ecco, eventi estremi in aumento a causa dei cambiamenti climatici. Ti chiedo cosa risponderesti a chi ancora insiste a negare cambiamenti climatici, riscaldamento globale, nonostante tutte le evidenze?
Ma io credo che a questo punto non ci sia molto da rispondergli per convincere queste persone. Si convinceranno da sé perché lo vedono sotto i loro occhi e purtroppo anche loro saranno colpiti da degli eventi che saranno costretti a chiedersi: ma è normale tutto questo? È tutto naturale o c'è lo zampino dell'uomo?
Ecco, bella domanda. Senti, parliamo anche di una figura molto importante, quella di Greta Thunberg. So che a lei proprio dedichi ampio spazio nel tuo libro. Quanto è stata, quanto è importante il suo messaggio, il messaggio che questa giovanissima ha avuto il coraggio di rivolgere al mondo intero?
Beh, è stato importante perché ha scosso gli animi, le coscienze, ha movimentato i giovani, gli ha portato anche un nuovo ideale, un nuovo motivo di, diciamo così, di protesta, che deve essere anche proposta, per carità, ma deve essere anche protesta, perché chi deve agire in questo frangente ora sono i politici, sono i decisori, e lei proprio di questi giorni ha annunciato, come me del resto, che non andrà alla 27esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in Egitto, perché lì ormai è appurato, stanno facendo solo del greenwashing. In più in Egitto quest'anno ci sono tutta una serie di problemi, non ultimi dei diritti umani.
Ecco, senti, ma se parliamo di giovani, a che punto siamo secondo te a livello di comunicazione, formazione per quanto riguarda i nostri giovani italiani? Cioè, su temi importanti come riscaldamento globale, cambiamenti climatici, c'è ancora tanta strada da fare o i giovani sono sul pezzo, come si dice, no? Sono sempre più interessati a questi temi?
Dunque, senz'altro c'è anche strada da fare, ma sono anche sempre più interessati, si fa sempre di più, anche da noi non imore, facciamo ora molti corsi, anche trasversali, in cui entrano i cambiamenti climatici nelle loro varie sfaccettature, cioè si va dalle scienze fisiche alle applicazioni in ingegneria ambientale fino agli aspetti giuridici e, perché no, anche letterari e filosofici. Diciamo che quello che forse non è ben ancora presente è che cosa siamo disposti a, non dico rinunciare, ma a cambiare anche noi per attuare la cosiddetta transizione ecologica, nel senso che non sarà una cosa indolora, cioè il messaggio che si vuole, che alcuni lanciano, che basta una cosiddetta economia circolare, cioè continuare un mondo consumistico basato sull'ideologia e sulla crescita, ma cambiandolo solo da energie sporche come le fossili a quelle rinnovabili, per carità, senz'altro sarebbe meglio, ma non è fattibile, occorre un cambiamento che è proprio anche mentale, radicale della nostra società.
Ecco, insomma, è tutto un po' più complesso, no? Richiede sicuramente un maggiore impegno da tanti punti di vista. Senti, parlavamo di questo ottobre un po' strano appena passato, in realtà quest'estate 2022 è stata un'estate caldissima. Leggevo qualche giorno fa, correggimi tu se sbaglio, secondo il CNR ad oggi il 2022 è l'anno più caldo mai registrato dal 1800. Ma cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime estati? Cioè questa del 2022 rimarrà così un ricordo, un caso isolato? Pensi che in realtà avvenimenti del genere non faranno altro che ripetersi?
Ma io ho detto un po' enfatizzandolo che potrebbe essere l'estate più fredda nei prossimi 50 anni. Ora non sarà probabilmente così, ci saranno anche delle estati un po' più fresche, però probabilmente fra 50 anni, come noi consideriamo fresche le estati degli anni 80 che erano calde, queste estate potrebbero essere appunto considerate fresche, il che ci pone di fronte a un grosso problema anche di vivibilità del nostro territorio, di possibilità di continuare a fare i nostri prodotti tipici, di continuare a fare questo tipo di agricoltura.
Certo.
Questa siccità impone un cambiamento che è radicale, non è semplicemente costruire qualche bacino o migliorare le perdite degli acquedotti, qui c'è un problema che è molto molto serio. In ottobre non è caduta una sola goccia di pioggia, poi questo magari si alterna a dei periodi opposti in cui piove fin troppo, ma non è una buona notizia. È così che si risolve il problema.
Ecco, in concreto quindi, cosa dovremmo fare nell'immediato, a tuo parere, per cercare di salvare, di conservare il più possibile questo pianeta che, abbiamo capito, è l'unico che abbiamo al momento, al quale avremmo già dovuto imparare a voler bene molti anni fa? Cose da fare subito per fermare, per evitare ulteriori disastri innescati dal cambiamento climatico?
Ma io lancio una provocazione agli amici motociclisti, che me ne vorranno sicuramente, perché si dice poi le cose costano, ma è questione di scelta. Fra comprare una moto e installare un impianto fotovoltaico, scegliete un impianto fotovoltaico, perché questo vi darà anche l'autonomia e indipendenza energetica, perché adesso con i sistemi di accumulo e con le modalità opportune da un punto di vista tecnico si può essere anche tutelati in caso di blackout. Non avremo sempre l'energia, non sarà solo una questione di costo, quindi qui abbiamo alcuni aspetti che ovviamente deve fare la politica, molti li dobbiamo fare anche noi. Certo, per molte persone queste cose sono inavvicinabili per questioni di costi, ma per molti altri sì, perché come vediamo in giro ci sono tante moto, ci sono tante auto di grossa cilindrata. Ecco, queste, chi può farlo cominci a fare questo tipo di scelte. Per gli altri una strada è quella di dare, diciamo così, sistemi, cioè dare una sorta di assistenza sociale fornendo energia, quindi con queste forme qua in cui per esempio si possono fare comunità energetiche, si possono fare tante cose. Sono ancora troppo complicate burocraticamente, però certo, senza un'azione politica, una vera volontà, non si può farcela.
Luca, io ti ringrazio tantissimo, ricordiamo il tuo nuovo libro Attenti al Meteo, Tornado, Alluvioni, Grandine e Saette, edito da Arte Stampa. Grazie a Luca Lombroso per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie.